RAI, Radio 3.
Passioni. La città dei bambini, di Alessandra Henke.
Abbiamo fatto molti giochi, ci siamo divertiti con molte classi, abbiamo fatto pure la battaglia dei cuscini, era molto divertente.
A volte, come tutti, sto al computer. Poi, quando vengono i miei cugini, faccio dei giochi tipo il Monopoli, però è raro.
Ci hanno fatto scrivere i nostri desideri su un foglio, poi ci hanno fatto andare in una casetta carinissima. Là ci siamo divertiti molto perché c'erano molti giochi che potevamo fare insieme.
Con le voci di Luca Cislaghi e di Erika Di Maria ci avviamo verso l'ultima puntata del ciclo La città dei bambini. Io sono Alessandra Henke e affido a Francesco Tonucci, ricercatore del CNR, la presentazione del tema di oggi, il gioco.
Da una parte, chi studia lo sviluppo del bambino sa che le cose più importanti succedono nei primi anni, prima di andare a scuola. Secondo alcune teorie, un bambino la prima volta che entra in un'aula scolastica a 6-7 anni ha già sviluppato più dell'80% delle sue potenzialità. Quindi gli anni più importanti in cui si mettono le basi e le fondamenta di tutto quello che poi si costruirà a casa, nella scuola, nella società, vengono fatti nei primi anni. E quindi la responsabilità, il merito o la colpa di tutto questo dobbiamo attribuirla al gioco. È giocando che i bambini fanno la crescita più veloce e più importante di tutta la vita. Se questo è vero, naturalmente il gioco dovrebbe essere assunto come un'esperienza di grandissimo valore e quindi tutelato in tutti i modi, garantendo a tutti i bambini di giocare. Se io dico questo, tutti mi diranno che ho ragione e ovviamente questo dico, fortunatamente mi dicono i genitori, oggi i bambini su questo non hanno proprio nulla da rivendicare, perché sono pieni di giocattoli, perché spendiamo un sacco di soldi per i loro giochi, perché sono state create strutture pubbliche o private destinate al gioco dei bambini, dai grandi parchi tematici fino allo spazio di gioco vicino casa, per cui tutto si potrebbe dire tranne che i bambini di oggi non hanno occasione di gioco. Credo che questa sia una valutazione assolutamente dubitabile, perché penso che per giocare una delle condizioni fondamentali sia l'autonomia e la libertà. E cioè mi dicono, dici, ma come, scherzi, noi accompagniamo nostro figlio tutti i giorni a giocare al giardinetto o a casa di amici o andiamo a prendere gli amici e portare a casa, con una fatica enorme, con un dispendio e di energie personali, di tempi e di soldi molto alto. Allora la proposta che io faccio in alternativa è di cercare di non spendere nulla. Un bambino non si può accompagnare a giocare, bisogna lasciarlo andare a giocare. Cioè, il gioco è un'esperienza che ha bisogno di fiducia e di libertà.
Se i bambini hanno tanti giochi a disposizione, come mai le strade sono vuote? Ce lo spiega l'architetto Francesco Langella, coordinatore del laboratorio La Città dei Bambini di San Giorgio a Cremano.
Il tempo libero dei bambini sta sempre diminuendo. Se noi abbiamo fatto anche una piccola ricerca con i bambini della scuola primaria che passano già le loro 6 ore la mattina a scuola, se aggiungiamo a queste anche le ore dei compiti nel pomeriggio o le ore di catechismo delle scuole di danza, musica, alle quali i genitori molto spesso li iscrivono, queste ore diventano alla settimana quasi 50-60 ore settimanali. Ora nessuno di noi lavoratori è disponibile a fare più di 40 ore settimanali, quindi ecco, i bambini lavorano molto di più degli adulti e molto spesso non si gioca neanche più insieme, non si gioca più negli spazi aperti, ma i bambini si chiudono nelle loro case che diventano delle fortezze con porte blindate. Infatti si dice anche, si consiglia di non aprire la porta a nessuno, e poi guarda caso che i peggior delitti si consumano invece poi proprio nelle abitazioni.
Se ci sono tanti bambini per la strada è più piena di gente e quando le persone si conoscono di più non si mettono a fare le prepotenze.
Bisogna poter uscire di casa, incontrarsi con un amico, decidere con lui o con lei che gioco fare, trovare un posto adatto a quel gioco, vedere se abbiamo gli strumenti, se sono necessari strumenti per giocare, avere un tempo libero da dedicargli, viverlo con tutta la passione che il gioco merita e quindi affrontando, vivendo l'esperienza del rischio, l'esperienza della prova, l'esperienza dell'ostacolo, l'esperienza della soddisfazione, del piacere o anche qualche volta della frustrazione, e non veder l'ora di tornare a casa per raccontarlo alla mamma e domani magari all'insegnante. Questo è scomparso e questo non costa nulla e questo ha bisogno di essere restituito ai bambini.
Giocavo in piazza e il vicino mi ha preso la palla. Non è giusto.
Una città senza bambini per le strade è una città peggiore, sostiene Francesco Tonucci, perché i bambini ci controllano, ci moderano e giocando mettono le fondamenta di ciò che si costruirà dopo. Dietro il divieto di uscire si nasconde la paura dei genitori. Francesco Tonucci.
Questo progetto deve affrontare un problema importante che va rispettato, che è la paura degli adulti. Osservando attentamente questo problema non si può non notare che è un problema mal posto, perché i nostri uffici pubblici e i nostri amministratori ci tengono molto a dimostrare che nelle città i crimini stanno diminuendo e quindi la sicurezza sta aumentando. Però mentre diminuiscono i crimini aumenta la paura. E cioè la gente dichiara di sentirsi meno sicura di prima, quindi meno reati e più insicurezza. Da cosa può essere prodotto? Due elementi che secondo me pesano, e uno è quello che mi ospita, cioè i mezzi di comunicazione pesano molto, secondo me, nella immagine del pericolo che la gente ha. Se noi continuiamo a dedicare trasmissioni di grande ascolto in prima serata televisiva, per 10, 20, 30 volte al caso di Cogne o a un altro caso di Avetrana o di altri casi del genere, la riflessione che uno dovrebbe fare, beh, si vede che non ne succedono tanti. Invece credo che l'effetto che produce nell'ascoltatore è che questi fenomeni sono frequenti e addirittura probabili. Quando un genitore arriva a formulare questa idea perversa, è impedito a riconoscere qualsiasi tipo di autonomia al proprio figlio. Quindi abbiamo ottenuto un risultato perverso.
I bambini devono divertirsi senza la piccicume dei genitori.
Dall'altro la politica, da pochi decenni. Io sto notando che le campagne elettorali hanno nella sicurezza urbana uno dei cavalli di battaglia. Ma di fronte a questo paradosso che dicevo prima, diminuiscono i reati, aumenta la paura, un buon politico dovrebbe dire state tranquilli, cioè le nostre città non meritano questa paura. Devo dire che uno come me che viaggia nel Sud America e conosce Bogotà, Città del Messico, Rio de Janeiro o Buenos Aires, le nostre città sono città sicure. Dalla politica noi non abbiamo un contributo a rasserenare l'ambiente. Ecco. Quindi queste due grandi entità sociali, i mezzi di comunicazione e la politica, dovrebbero dare un contributo fondamentale per rassicurare le persone e per invitare i bambini ad uscire. Perché, per esempio, i bambini che occupano la strada, i bambini che percorrono il loro quartiere tutti i giorni, costruiscono un'attenzione cittadina, ricostruiscono un vicinato. Se io ricostruisco un'attenzione cittadina, una solidarietà sociale, la città cambia.
Le responsabilità della politica non si fermano qui. Alcune leggi sono risultate incompatibili con la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia. Esemplare è stato lo sforzo fatto dal Consiglio dei bambini di Roma per far cambiare l'articolo 6 del regolamento di polizia municipale. Ce lo racconta Antonella Prisco, ricercatrice del CNR.
Per quanto riguarda la promozione al gioco, ritorniamo ai bambini di Roma che a un certo punto si sono resi conto, analizzando con noi la normativa, che nei parchi pubblici di Roma, e forse non solo di Roma, ogni città ha il suo, ci sono dei cartelli che oltre a vietare l'ingresso di motorini oppure il portare i cani senza museruola e senza guinzaglio, vietano il gioco della palla. I bambini l'hanno trovata inaccettabile. E in contrasto anche con la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia del 1989 delle Nazioni Unite. Allora hanno cominciato a lavorare su questo e hanno scritto prima di tutto una lettera al sindaco dicendo che questo divieto non andava bene. C'è stato un lungo anno di lavoro all'interno del comune perché questa lettera ha messo in moto un meccanismo assolutamente inedito. Però quell'articolo 6, diciamo, in qualche modo dava la priorità alle macchine, cioè i bambini non, per la loro incolumità non possono giocare per strada perché per strada ci passano soprattutto le macchine, quindi sono i bambini che si devono trovare un altro posto. Il cambiamento dell'articolo 6 a favore del gioco dei bambini, accogliendo anche l'articolo 31 che sancisce il diritto al gioco della Convenzione ONU, ha diffuso nelle altre città italiane l'elaborazione di un lavoro sul gioco che ha prodotto dei risultati molto interessanti.
Cari signori del condominio, la Convenzione dei diritti dei bambini fatta a New York nel 1989 dice, nell'articolo 31, che abbiamo diritto di giocare. Dal 1991 la Convenzione è una legge italiana e quindi si deve rispettare. Quando abbiamo fatto notare al sindaco che nel regolamento di pulizia urbana l'articolo 6 proibiva il gioco ai bambini, lui ci ha dato ragione e adesso lo stanno cambiando. Visto che il sindaco ha accettato di farci giocare nei posti pubblici, dovete farlo pure voi. Pensiamo che voi, quando eravate bambini, potevate giocare al pallone o con qualsiasi oggetto nel cortile. Se noi bambini siamo cittadini, siamo anche condomini e vi diciamo che i cortili non servono per mettere i fiori alle macchine, ma sono il posto ideale per divertirsi con gli amici. Se voi ci ridate la nostra area di gioco, noi rispetteremo il vostro riposo dopo pranzo. Roma, 25 maggio 2004.
I cortili servono per giocare, rivendicano i bambini del Consiglio dei Bambini di Roma. Ma gli spazi riservati al gioco sono sufficienti? Francesco Tonucci dice di no. Dovrebbe essere la città il terreno di gioco.
Da parte del nostro progetto c'è una critica sostanziale agli spazi di gioco che la città offre ai bambini. I cosiddetti giardinetti sono banali, sono tutte uguali. Un bambino di Buenos Aires diceva: gli adulti mettono in tutti gli spazi per i bambini gli stessi giochi e questo non è grazioso perché è come vedere la stessa pellicola tutti i giorni e non c'è sorpresa. Allora, un posto dove non c'è sorpresa non è un posto di gioco per i bambini. Secondo me ci sono due o tre considerazioni critiche da fare. Primo è che sono luoghi che rimangono gli stessi per tutte le età dei bambini, non crescono. Non cambiano, mentre crescono e cambiano sostanzialmente e notevolmente le esigenze di gioco dei bambini. Per cui noi li portiamo al giardinetto a 2 anni con la carrozzina e poi li riportiamo per la mano a 5 anni, poi li riportiamo a 10 anni, fin tanto che non hanno la possibilità di liberarsi di questo vincolo, non ci torneranno mai più, fin tanto che non avranno un figlio. E ci torneranno col loro figlio ripetendo questa cosa. È un posto normalmente inospitale, polveroso, rumoroso, dove è improbabile che una persona vada, che non abbia dei figli, vada a leggersi il giornale. Essendo un posto non frequentato da altri, non può essere considerato sicuro, per cui ognuno deve andare col proprio figlio e garantirlo. Sotto sembra che ci sia sempre un convincimento degli adulti che pensano che i bambini di oggi non sanno giocare e quindi glielo dobbiamo dire noi come giocare. Quindi è un posto umiliante in qualche modo. Il bambino è un utilizzatore del giocattolo e non più un inventore di giochi, che invece è la dimensione vera dell'infanzia. Quindi io sto suggerendo da tempo ai sindaci con cui lavoro di non costruire più spazi per i bambini e invece lavorare perché i bambini possano utilizzare lo spazio della città, cioè lo spazio di tutti. La stessa sorte che tocca ai bambini sta toccando agli anziani e agli handicappati. Sono categorie che abbiamo già detto, sono scomparse alla vista della città, non li incontriamo più nelle strade perché vivono chiusi, o chiusi dentro casa o in spazi riservati per loro.
Gioco con i miei amici 7 volte, giochi elettronici, poi si organizzano anche alcune partite e poi cerco altri giochi di inventarmeli, tipo di fare il poliziotto, di fare sempre delle storie animate con i giocattoli, queste cose qua, sempre di ruolo, che ne so, giocare nel Far West, andare nello spazio, però li faccio un po' quando ero più piccolo e mo ne so, gioco un po' alla Wii, però lo stesso quando vado da mia cugina piccola che ha compiuto 7 anni, cerco di inventare qualcosa con lei, con le palline che rimbalzano.
Luca Cislaghi ci ha raccontato le sue esperienze di gioco, ma gli ostacoli al gioco creativo sono tanti: il tempo, i vicini, i giochi elettronici. Lo testimoniano l'architetto Francesco Langella e la psicoterapeuta Daniela Renzi.
Molto spesso oggi i genitori non giocano neanche più con i loro figli. Questo un grande educatore come Mario Lodi o il filosofo Masi chiamavano l'ozio creativo. L'ozio non significa non far niente. L'ozio, diciamo, alla latina era l'opposto del negozium, perché significava lavorare con la mente, con la creatività, con la fantasia. E quindi è importante anche che i bambini vengano lasciati, diciamo, nella loro autonomia per spaziare con la fantasia e quindi inventarsi anche i loro giochi, perché il gioco è il mezzo principale con il quale il bambino inizia a conoscere il mondo, ad esplorare. Quindi è importante, cioè un bambino che ha giocato molto nella sua età diventa anche un bravo cittadino.
I bambini ci hanno raccontato che i vicini li tirano le cicche accese, i piatti, li tirano l'acqua e li aggrediscono verbalmente. E la cosa che ci ha colpito è che i bambini si sentono completamente impotenti rispetto a queste angherie, chiamiamole, da parte degli adulti. Quindi lo riferiscono ai loro genitori, però poi non riescono a reagire. Quindi un lavoro grosso che io ho iniziato a fare proprio con loro è quello di farli riconoscere di essere appunto detentori di diritti. Quindi è importante che loro riconoscono il loro diritto al gioco e quindi, trovando ovviamente dei compromessi con gli adulti, non si lasciano sopraffare da questi atteggiamenti aggressivi degli adulti.
Qui giochi troppo elettronici, che apparentemente sono dei giochi divertenti e sembra che il bambino conduce il gioco, ma sono dei giochi precostituiti, progettati da un adulto, e dei giochi anche ripetitivi, che non sviluppano affatto la fantasia, anzi sviluppano l'aggressività molto spesso, perché il bambino, diciamo, ha soltanto poche operazioni da fare, mentre se invece giocare in una città dove non vogliamo degli spazi prettamente per i bambini, perché anche quelli poi alla fine diventano giochi ripetitivi.
Manca un ultimo peso ingombrante, quello dei compiti, che mi riguarda personalmente, visto che sono un insegnante. Francesco Tonucci sa bene cosa chiedere alla scuola.
E per ultimo la scuola. Dovremmo entrare in ambiti più tecnici, educativi e pedagogici, ma per sommi capi, un alunno che non ha nulla da portare a scuola è un cattivo alunno. Spesso gli insegnanti, quando parlo con loro, mi dicono, dice, ma i bambini di oggi non raccontano mai niente. È evidente, perché la vita che fanno è una vita sempre socializzata in maniera eterodiretta, cioè vivono sempre in un gruppo che non hanno scelto, o quello di classe o quello dei corsi del pomeriggio, oppure se la passano davanti a uno schermo. Sono sempre esperienze che sono controllate da un adulto, o che sanno che vivono nello stesso momento più o meno le stesse esperienze anche i loro compagni. Quindi non vale la pena raccontarli il giorno dopo a scuola. Ma come si fa a fare una buona scuola se gli alunni non portano i materiali? Io credo che una buona scuola deve partire sempre dall'ascolto, non dalla proposta. E noi non abbiamo nulla da ascoltare.
Le voci dei bambini non sono ascoltate. I grandi vengono considerati, in un certo senso, migliori.
Ma cosa è stato realizzato negli anni dalla rete internazionale? Dobbiamo andare in Argentina con Francesco Tonucci.
Su questi problemi le città della rete hanno lavorato. Vorrei citare due esperienze principali. Una, l'esperienza che nacque a Rosario e si è diffusa in varie città anche italiane, che è il giorno del gioco. I bambini del Consiglio dei Bambini di Rosario discussero sulla possibilità di chiedere al Consiglio Comunale il riconoscimento di un giorno all'anno dedicato al gioco. È molto carino che in questa discussione un bambino, probabilmente consapevole che i bambini vogliono e debbono giocare tutti i giorni e non un giorno all'anno, ha detto è come il compleanno del gioco. Cioè, come a dire, noi ci siamo tutti i giorni, abbiamo i nostri diritti, poi un giorno all'anno facciamo una festa di compleanno quando siamo nati. Facciamo lo stesso per il gioco. E effettivamente a Rosario, dove questa esperienza è stata approvata dal Consiglio Comunale, il giorno del gioco è un giorno speciale.
Il giorno del gioco è arrivato fino a noi con le stesse caratteristiche. Il giorno scelto deve essere lavorativo, le scuole devono essere aperte solo per giocare e agli adulti deve essere concessa un'ora libera. Oggi gli enti che permettono ai dipendenti un'ora di gioco sono più di 500. Ma come si trasforma la città ce lo racconta Francesco Langella.
La giornata del gioco nasce principalmente per promuovere il diritto al gioco dei bambini, che come sappiamo è sancito dall'articolo 31 della Convenzione internazionale, che ci dice che i bambini hanno diritto a dedicarsi al gioco. Quindi per dedicarsi al gioco abbiamo bisogno di spazi e di tempi che oggi purtroppo nelle nostre città mancano. Noi con il giorno del gioco abbiamo istituito nel secondo mercoledì del mese di maggio, perché volevamo che fosse un giorno feriale, perché i bambini vanno a scuola in quel giorno, ma vanno a scuola senza libri, non possono essere interrogati e quindi devono giocare insieme ai loro insegnanti o nella scuola o nella città, che viene anche pedonalizzata. Ecco, diciamo, questa è una grossa impresa per San Giorgio a Cremano, che è un comune con quasi 50.000 abitanti su 4 km quadrati, quindi abbiamo la più alta densità demografica d'Europa, e quindi pedonalizzare la città non di domenica ma di un giorno feriale è veramente una grande impresa. La città si trasforma in un intero campo di gioco e i bambini così possono anche sperimentare dei giochi tradizionali, che anche quelli si stanno perdendo, e giocano proprio insieme. Quindi è importante anche sottolineare che abbiamo chiamato questa iniziativa il giorno del gioco e non il giorno dei bambini, quindi perché deve rappresentare anche il giorno della convivenza. Il giorno del gioco ormai è diventata un'istituzione e le scuole lavorano un po' tutto l'anno in preparazione anche all'evento, tant'è vero che si fanno anche dei laboratori durante il corso dell'anno scolastico, dove si riscoprono anche dei giochi tradizionali. Molto spesso, diciamo, i bambini non conoscevano neanche il più famoso gioco della settimana o della campana, o quello che è una sorta di baseball fatto con due bastoncini, uno più grande e uno più piccolo. E negli anni possiamo registrare anche una diminuzione degli episodi di bullismo o, diciamo, di aggressività da parte dei bambini, ma è anche soprattutto un esempio di ecosostenibilità. Cioè una città dove ci sono dei bambini che giocano sicuramente è una città migliore.
L'altra esperienza che è nata a Buenos Aires è la notte dei bambini. Cioè i bambini del Consiglio dei Bambini di Rosario hanno detto a noi piacerebbe giocare di notte. Allora sono due anni che l'amministrazione organizza, che il laboratorio cittadino organizza delle esperienze dalle 9 a mezzanotte. Ancora sono esperienze così un po' controllate. I bambini sono andati per esempio dai pompieri, sono andati a sentire la lettura di libri sotto le stelle, sono andati a visitare la televisione, sono andati a visitare il planetario.
Dalla notte dei bambini, nella testimonianza di Francesco Tonucci, passiamo a Luigi Bellocchio, assessore all'infanzia e al gioco di San Giorgio a Cremano, promotore di una serie di attività.
Beh, di iniziative abbiamo realizzate tantissime, in verità. Noi facciamo iniziative culturali e ludiche, laboratori e poi attività ludiche con i bambini, con i migliori esperti a livello nazionale ed internazionale. Altre cose che stiamo facendo di molto interessante, stiamo lavorando con l'università, con un progetto con l'università per individuare aree a rischio del nostro territorio, magari abbandonate e riconvertite. Questo è un lavoro che stiamo facendo insieme ai bambini per renderle appunto aree a gioco per il nostro territorio.
Quando mi dicono ma qual è la città che si può considerare la città dei bambini, non esiste. È una tendenza, è una prospettiva, per questo dico è un progetto politico. È molto quello che dice Galeano dell'utopia. L'utopia sta davanti a noi, noi ci muoviamo verso di lei di 5 passi e lei si allontana di 10 passi. Allora uno dice, ma a cosa serve l'utopia? Serve per questo, serve per camminare. Questa è un'idea che fa camminare le città in una direzione diversa. Quindi è un'alternativa. Tener conto dei bambini è un modo di fare politica diverso. Quello che io noto che cambia nelle città che accettano questa sfida è che gli adulti ascoltano di più i bambini, dedicano più tempo a preoccuparsi di questi problemi. In genere quando vado nelle città sempre chiedo un seminario di giunta e si fa. E alla fine non mi è mai successo che uno di questi assessori dicesse per favore un'altra volta lasciatemi lavorare, perché vuol dire che la gente lo sente come esigenza di questo genere. Scoprire che esiste un modo di fare politica così credo che sia un grande contributo. Poi naturalmente ci sono anche le cose che si fanno. Stanno cambiando per esempio le priorità. 20 anni fa, quando io accennavo al problema della bicicletta come la vera city car della città moderna, mi accusavano di amarcord, di nostalgia. Oggi le grandi città europee stanno investendo sulla bicicletta. Vienna, Parigi, Londra, Barcellona. Probabilmente è una sensibilità che sta crescendo. Sull'autonomia dei bambini io incontro sempre più genitori che sono consapevoli che i figli stanno vivendo male. Non hanno il coraggio di fare qualcosa, per questo hanno bisogno di essere aiutati e stimolati. Credo che sia un progetto aperto, un progetto che ha delle prospettive. E la cosa più interessante, forse, è che è un progetto che costa poco. Cioè la città che chiedono i bambini è una città che costa poco. Noi stiamo con una mentalità molto consumistica, pensando di risolvere tutti i problemi pagandoli. Io sto dicendo, già che stiamo parlando per l'ultima puntata del gioco, ai genitori di fare un passo indietro. Non compriamo giocattoli, diamo tempo. Agli insegnanti non diamo compiti, lasciamo che i bambini siano liberi, che possano vivere il pomeriggio liberamente in modo che domani possano portarci a scuola delle esperienze vere, non dei compiti tutti uguali con i quali non sapremo mai cosa fare.
Siamo ormai in chiusura, ma ci lasciamo con l'immagine dell'utopia citata da Tonucci. A questa vorrei accostarne un'altra di Gianni Rodari, punto di riferimento importante per Tonucci. Rodari diceva: il senso dell'utopia un giorno verrà riconosciuto tra i sensi umani alla pari con la vista, l'udito, l'odorato, eccetera. Nell'attesa di quel giorno, tocca alle favole tenerlo vivo. Noi l'abbiamo fatto con questo ciclo.
Se giocare è un diritto, allora deve essere anche un dovere.
Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato al programma, in particolare l'insostituibile Antonella Borghi, i bambini Mattia, Pietro, Emma Greco, Tommaso e Giacomo Tersilla, che hanno letto per noi alcune frasi. Chi fosse interessato ai progetti del CNR, visiti il sito www.lacittadeibambini.org. Alessandra Henke vi saluta e vi augura buon cammino.
Passioni, la città dei bambini, di Alessandra Henke. Regia di Cettina Flaccavento. Passioni@rai.it